Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 euro al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info.
Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste e l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.
Con il critico cinematografico Fabio Ferzetti per presentare il film Napoleon di Ridley Scott al cinema da giovedì 23 novembre 2023. Ben trovato.
Buongiorno a tutti, anzi buonasera.
Che racconto è questo secondo te, Fabio?
Io sto ancora cercando di capirlo, confesso di averne scritto così per cercare di capire io stesso, ma che diavolo di film ho visto? Cos'era? Perché c'è un po' di tutto, c'è la satira, l'avventura, la follia, la megalomania, c'è anche la politica in parte, anzi forse le cose migliori sono proprio le scene della sua ascesa al potere, quelle in cui sembra più azzeccare questo strano tono a cavallo fra la satira, la ricostruzione storica molto disinvolta, molto libera, e io non so, allora si può fare una fantasia su Napoleone, chiamano Napoleone opera pop, però si chiama Napoleone. Uno si aspetta una figura poi così studiata, così tante fonti, se ne prende parecchie di libertà. Dopodiché, chiaro, lo spettacolo c'è, ma il problema è proprio quello, che va un po' in troppe direzioni, così come anche Joaquin Phoenix. È insieme l'arma segreta e la palla al piede del film, lo costringe ad andare continuamente come battiglia in battita qua e di là. E queste diverse sfaccettature dovrebbero creare poi una coerenza superiore, però non ci riesce, ogni tanto vedi la grande scena di Ridley Scott, le battaglie, le citazioni pittoriche, tutto ciò che marine, inglese, navi, cannonaggiati, secoli di pittura scorrono sullo schermo. Poi ci sono la volgarità domestica, il suo rapporto assurdo con Giuseppina, è uno stranissimo film, con cui però forse parliamo in conti, proprio per questo è difficile liquidarlo, ecco.
Sì, il privato sicuramente ha un ruolo molto forte.
Sì, sono queste scene di testo e di grande amore, insomma, molto esplicite, in cui lei non sembra, tra l'altro, diciamo, divertirsi molto, quindi non capisci che è una gelida manipolatrice, anche perché appena lui parte per l'Egitto si procura un amante, quindi gelida forse non era, ma lo era con lui. Poi però grande amore, grandi pianti. Anche lì io ho una sensazione anche più banale, al film che vedremo al cinema, che sta per uscire, 2 ore e 35, se ben ricordo, manchi appunto l'ora e mezzo delle 4 ore di Restore Integrale che sarà poi su Apple TV. Quindi paradossalmente è il primo Colossal vittima della destinazione televisiva. Sì. Credo che la versione televisiva completa, integrale, sarà più bella, confido, spero, mi auguro.
Sì, perché ci sono situazioni e personaggi lasciati un po' appesi, forse...
Sì, un tappo di trascendenza, scusa, ma quello chi è... oddio, Robespierre, ma è un po' anche nell'economia del racconto, si sente molto questo.
Appunto, dicevo, situazioni e personaggi a volte sembrano un po' uscire dal Bignami, sono appena accennati, poi vengono recuperati magari in più parti, ma sempre brevemente.
Sì, le cose belle secondo me appunto sono il suo rapporto poi con la sua capacità sempre di mettersi in tasca l'esercito, le truppe, di portare i soldati dalla sua parte. Sono un paio di momenti molto belli perché ci sono, lui si gioca il tutto per tutto, salva la pelle, sale ancora un gradino, recupera la posizione perduta grazie all'appoggio dei soldati che evidentemente lui proprio appunto, conquista, che ha proprio in tasca, quindi ha nelle sue mani. Quello è bello, quella è una bella intuizione. Però ci sono... Non so, poi perché deve cannoneggiare la cima delle piramidi se questo non è mai accaduto? È anche un po' assurdo. No? Perché deve comportarsi con il sarcofago e con la mummia che si trova di fronte come un turista americano idiota? C'è anche un po' troppa sensibilità contemporanea dentro comunque una figura che è ottocentesca, ma con radice addirittura del Settecento, per cui è difficile vederlo comportarsi proprio così.
E poi c'è un sottofinale che ci rende noto che sono più di 3 milioni i soldati francesi portati a morire da Napoleone, ma questo elemento nel film non è abbastanza, secondo me, sottolineato, vista l'importanza che gli ha dato poi nel sottofinale. C'è solo una parte della campagna di Russia in cui si vedono soffrire la fame e il freddo, ma poca roba, insomma.
Sì, lì poteva. Ma sai, il problema è che lui non ha scelto nulla, perché lo dice, cioè, di ambizioni a sua volta napoleoniche. Forse devi scegliere un periodo o una sezione della sua vita, o almeno concentrarti, puoi anche abbracciare l'intero arco. Ma insomma, infatti, le cose più belle sono forse all'inizio e alla fine, che ci sono delle punte drammatiche e drammaturgiche più indovinate, più fatonde. Però è uno strano film, insomma, a cui si continua a pensare. Io non voglio liquidarlo, perché è stato molto bastonato, forse anche troppo.
Gli interpreti?
Di Joaquin Phoenix ho detto, sì, Vanessa Kirby, come sempre, è bravissima. Altra cosa, è molto più giovane di lui, gli attori hanno preso 12 anni di differenza. In realtà Giuseppina di Beauharnais ne ha 6 anni più di Napoleone, se non ricordo male. Sono scelte curiose, perché certo lui si innamora di una bellissima ragazza, anche grande età, poi però ha uno strano rapporto con la madre, come si vede in una scena, e allora forse una donna più grande, adesso tipo una banalità, per carità, non sarebbe stata una grande trovata, però questo è strano, una scelta è dettata da esigenze, veramente. C'è un po' troppa disinvoltura, ecco. Monti va bene la libertà dell'artista, però è un detto delle grandi.
Vedremo l'accoglienza in sala a questo punto. Il film Napoleon di Ridley Scott al cinema da giovedì 23 novembre 2023. Un saluto e un ringraziamento al critico cinematografico Fabio Ferzetti. Alla prossima!
Grazie a voi, ciao Federico, a presto.
Con Iris Martin Peralta di Exit Media, che distribuisce il film Trenkelauken di Laura Citarella al cinema da giovedì 16 novembre 2023. Ben trovata!
Ciao, salve, saluti a tutti!
Che cosa racconta questo film?
Intanto dire che siamo molto molto contenti di portare in Italia questo film Trenkelauken, che un po' rappresenta tutta una nuova ondata dentro del cinema argentino, che riguarda appunto questa società di produzione, il Pampero Cine, con nomi legati al cinema indipendente come Mariano Ginás, come Santiago Mitre, eccetera. E in questo caso Laura Citarella ha creato un'opera che è stata appunto presentata a Venezia, Orizzonti, poi anche al Sicilia Queer, che rappresenta una specie di omaggio anche ai grandi maestri della lettura latinoamericana. Mi spiego meglio. Questo è un film, in realtà è due parti, sono 2 ore ogni parte, e come oggi ben scriveva Mazzino Montinari al Manifesto, la durata non deve spaventare nessuno in questo caso, perché grazie alla regia, la sceneggiatura che ci ha messo in campo Laura Citarella, andiamo ad entrarci in una specie di gioco di scatole cinesi, dove percorriamo il punto di vista di un personaggio, il punto di vista di un altro personaggio, il punto di vista di lei, Laura, perché tutto parte da una scomparsa. Laura, che è una ragazza di Buenos Aires, si è recato a Trenkelauken, un paesino della Pampa argentina, per portare avanti una ricerca nel campo botanico, e scompare. Quindi questi due uomini che la amano e si mettono insieme a cercarla. Quindi da lì un po' sviluppiamo sia cosa è Trenkelauken, è un paese che significa laguna rotonda, nel bel mezzo del paese, e quindi grazie a questa narrazione spigliata, appunto, dicevo io, mosaico, scatole cinesi, andremo pian piano a saltare da un argomento all'altro senza renderci conto. Perché citavo il Pampero Cine? Il Pampero Cine è una casa di produzione che sta ricevendo moltissima attenzione internazionale, perché sfugge alle logiche di produzioni canoniche, tanto è che questo è un film girato nell'arco dei 4 anni e mezzo. Quando c'è stato tempo e soldi si è fatta una parte, si è fatta poi un'altra parte, cosa che nel film dà una libertà espressiva incredibile, quello che poi appunto gli spettatori vedranno nei diversi punti di vista, che non sono sottoscritti a un arco temporale.
Quali sono secondo te i pregi di questo lavoro?
Sono tanti, sicuramente è un assoluto godimento. È un film sul cui uno si pone e si deve lasciar portare, perché la stessa narrazione ti trasporta di un argomento all'altro, ti fa viaggiare con i diversi punti di vista. Allora io citerò alcuni riferimenti letterari che io, quando la prima volta che visse il film, mi sono venuti subito in mente: Roberto Bolaño, Los Detectives Salvajes, tutta la letteratura di Borges, quella spirale di una narrazione che ti porta a un'altra narrazione che poi c'è un filo di un personaggio e tu non sai come, stai passando le pagine e ti ritrovi da un'altra parte meravigliosamente trasportato. E mi sembra che Laura Citarella e tutta la squadra del Pampero, dove appunto sono stati coinvolti da tutta la produzione, anche in questo caso Raffaele Spregelbut ad esempio, che è un drammaturgo molto molto notevole qua in Italia sui cerchi teatrali, e direi che questo forse è una delle cose più sorprendenti di questo film, che è un viaggio dove tu ti vedi catapultato da una parte all'altra seguendo questa traccia di questa scomparsa e volendo sapere pure te, no, le ragioni dei diversi personaggi.
Della regista cosa sappiamo?
Questo è il suo terzo film, lei era già stata qua in Italia con Ostende, con i suoi film precedenti, e lei in questo film ci ha raccontato, lo leggerete, c'è diverse interviste che circolano online, c'è anche su Fata Morgana un'intervista stupenda fatta nel marco del Sicilia Queer, dove lei racconta che questo film parte anche di un viaggio autobiografico. Laura è Laura, ma Laura è anche lei, cioè il personaggio, e Ezequiel Pierri, che rappresenta uno dei due uomini, suo compagno nella vita reale, ma poi il personaggio è anche un personaggio che riguarda anche un personaggio uscito nel film precedente. Insomma, tutta una serie di giri virtuosi per quanto riguarda appunto la messa insieme di questa opera magna. Fare un film di 4 ore senza annoiare è difficile, lei ci ha super riuscito. Stiamo vedendo poi su questa la questione della durata, che è un elemento che all'esercizio cinematografico spaventa molto. Infatti le proiezioni, sicuramente voglio sin da qua ringraziare e fare un grande applauso agli esercenti coraggiosi che stanno credendo in questi film in tutta Italia, e questo è un pregio per il film, perché la narrazione è veramente talmente coinvolgente che ti porta da una parte all'altra, ecco.
Che uscita è? In quante sale?
È un film che inizia un viaggio, proprio per questo che stiamo dicendo, no? Che l'esercizio cinematografico si spaventa inizialmente di questa durata, poi non si fa nessun problema con Oppenheimer che dura 3 ore e 40 o con Scorsese che dura poi anche quasi 4 ore, invece il cinema indipendente articolato così spaventa. Va bene, noi ce la faremo, insomma, comunque andare avanti. Questo è un film che sta appunto a Perugia, qua a Roma per il momento c'è una data adesso domenica al Barberini, e già abbiamo ricevuto un paio di altre richieste, quindi potremo annunciare a breve altre date di Maratona Trenkelauken, e a Milano il Beltrade, ci siamo a Truffaut, a Modena, insomma tutta una serie di città che si sono lasciate coinvolgere creando appunto eventi preziosi vincolati a questo film. È un viaggio.
Ci dai tutti i riferimenti web per sapere dove vederlo?
Sia sui social di Exit Media Distribuzione che sul nostro sito internet exitmedia.org si possono trovare le programmazioni. Pure Torino arriverà in breve, stiamo adesso a metà dicembre, avremo la data, quindi Trenkelauken è un viaggio, e così penso che per come si sta mettendo le cose sarà pure il viaggio della distribuzione del film, ecco.
Il film Trenkelauken di Laura Citarella al cinema da giovedì 16 novembre 2023. Un saluto e un ringraziamento ad Iris Martin Peralta di Exit Media che lo distribuisce. Alla prossima!
Muchas gracias a todos, è andato al cinema, mi raccomando!
Laura Traversi, codirettrice della quarta edizione del Terra Viva Film Festival Prove per un pianeta a colori, dal 22 al 26 novembre 2023, ben trovata.
Ciao, buongiorno Federico, ben trovati.
Spieghiamo cos'è questo festival.
È un festival di cultura e di cinema che indaga sui grandi argomenti che riguardano il nostro presente, la nostra realtà, e si occupa di inclusione sociale, di migrazione, ambientazione, di ambiente, e quest'anno con due focus speciali su intelligenza artificiale e violenza contro le donne. Nell'ambiente affrontiamo di nuovo l'argomento della moda, come in maniera costruttiva, cioè con proposte di associazioni e enti che indagano e affrontano come non inquinare, come non sfruttare le persone nella produzione degli abiti, e ci interroghiamo di nuovo sul termine sostenibile. Infatti lo slogan di quest'anno è: cosa è per noi sostenibile? Insostenibile, contrapposto al termine sostenibile, in quanto la sostenibilità sembra diventata la panacea, il grande argomento di tutti noi, quando invece noi troviamo la insostenibilità come provocatoriamente un argomento in cui soffermarsi. Che cos'è invece insostenibile per noi? Insostenibile è sicuramente la violenza contro le donne. Insostenibile è sicuramente un mondo inquinato. Insostenibile è far sostituire i robot agli umani. Questo è quello che vogliamo raccontare quest'anno attraverso il panel, attraverso i film, che sono tantissimi, sono 14 film in concorso provenienti da 13 paesi diversi, perché abbiamo due film italiani, e si articola tutto tra il Dance Lab di Bologna e il Teatro Comunale Laura Betti di Casalecchio. La mattina abbiamo le masterclass per le scuole.
Com'è stata la scelta delle opere?
È sempre una delle cose più appassionanti della costruzione del festival. Vediamo film in tutti i grandi festival indipendenti del mondo. Partiamo dal Sundance, dove abbiamo selezionato Fremont, 20 Days in Mariupol, Persian Version, che è il film che chiude il festival, ed è un film di fiction che chiude il festival fuori concorso, e poi di nuovo il festival Vision du Réel, Hot Docs, e poi naturalmente anche i festival nostrani, quale Roma e Venezia. Naturalmente anche i panel quest'anno hanno una novità: sono organizzati e curati da un'artista imprenditrice che è Gaia Trussardi, che ha coadiuvato la direzione artistica mia e di Giampiero Iudica, e ha portato tantissimi ospiti di eccezione. Per esempio, il giorno dell'intelligenza artificiale ci sarà un filosofo a parlare di intelligenza artificiale. Questo lo troviamo molto stimolante anche per i ragazzi.
I lavori saranno accompagnati da autori e autrici?
Sì, certo, laddove possibile, perché naturalmente abbiamo film da tutto il mondo, e la novità di quest'anno è un'anteprima europea di un film coreano, e abbiamo invitato questo regista Dong Hyun Danny Kim, che ha fatto questo molto consistente lavoro di documentario che si chiama Zero Waste, e che indaga e narra in maniera molto precisa e quasi didattica che cosa succede alla plastica, al riciclo della plastica, e dov'è la plastica, e dove anche la intercettiamo noi umani e la assumiamo dentro di noi. Quindi questa è veramente un'anteprima, e ci saranno gli autori di After the Bridge e poi alcuni autori in collegamento.
Come funzionerà la parte in streaming?
È una parte a cui noi teniamo moltissimo, e naturalmente quindi confermiamo anche quest'anno la presenza di alcune, se non molte, delle opere che presentiamo anche in streaming, e si troveranno naturalmente sulla pagina dei festival dentro al sito di My Movies, Terra Viva Film Festival, e anche lì potranno essere visti alcuni film della giornata, che saranno disponibili per 48 ore successive alla messa in onda tutti i giorni dal 22 al 26.
Invece i luoghi fisici, Casalecchio di Reno e Bologna.
A Casalecchio di Reno c'è il bellissimo Teatro Comunale Laura Betti, un bel teatro nel centro di Casalecchio. Comunque Casalecchio fa parte della città metropolitana di Bologna, quindi è facilmente raggiungibile dal centro a un quarto d'ora di autobus. È un bellissimo teatro che accoglie con una grande platea, dove di solito ci sono spettacoli di fiction. Il Dance Lab in centro a Bologna, in piazzetta Pasolini, di fianco alla Cineteca. Sono bellissimi auditorium, dove peraltro quest'anno confermiamo e sviluppiamo la presenza dell'attrice e autrice Paola Michelini, che ogni giorno presenterà un suo monologo in tema e in relazione alla giornata. Quindi il primo giorno avremo Viva l'arte, il monologo di Paola, che è il giorno 22. Il 23 avremo un monologo che si chiama Rimaniamo umani, nel giorno dell'intelligenza artificiale. Il giorno contro la violenza sulle donne invece avremo sviluppato rispetto al monologo dell'anno scorso, che si chiama Introverse punto 2.0, 2.0, e così anche quest'anno arricchiamo l'offerta teatrale appunto con questi monologhi di interventi più o meno lunghi a seconda della giornata di Paolo Michelini.
Tutti i riferimenti web per i dettagli del programma?
RavivaFilmFestival.it e sulle pagine Instagram del Festival.
Quarta edizione del Terra Viva Film Festival, prove per un pianeta a colori a Casalecchio di Reno e Bologna, e in streaming su MyMovies dal 22 al 26 novembre 2023. Un saluto e un ringraziamento alla co-direttrice Laura Traversi. A presto!
Grazie. Ciao, grazie!
Con Fabrizio Ferrari, direttore artistico della 22esima edizione del Roma Independent Film Festival, dal 16 al 24 novembre 2023, ben trovato.
Ciao, buonasera a tutti.
Raccontiamolo a chi non lo conoscesse, cos'è?
È un festival di cinema internazionale dedicato a progetti indipendenti, ovvero progetti che non hanno ancora una distribuzione, realizzati da produzioni senza nessun intervento dalle grosse major. È un festival che organizziamo a Roma da 22 anni, focalizzato alle opere prime e seconde di lungometraggio, e invece poi aperto a tutti per quanto riguarda i documentari e i cortometraggi.
Come si caratterizza questa edizione?
Questa edizione vede diversi lungometraggi italiani, ben 6, in genere ne presentavamo 3 o 4, quest'anno abbiamo 6 lungometraggi italiani, altrettanti documentari italiani, quindi diciamo che una programmazione incentrata sul Made in Italy, su produzioni nostrane e naturalmente nuovi registi emergenti con anche attori affermati e poi tantissimi incontri, tantissimi laboratori e poi ecco la particolarità è che abbiamo in sala tutti i registi delle opere in concorso, sia italiani che numerosi anche i registi stranieri, quindi per il nostro pubblico ci sarà poi la possibilità di incontrare gli autori e poter dialogare.
Quante sono le opere nel complesso?
Sono circa 85.
Com'è strutturato il festival?
Partiamo venerdì con le 17, con una programmazione dedicata ai documentari, già dalle 4 di pomeriggio, per poi alle 8 presentare il lungometraggio d'apertura, che in questo caso è un film francese, White Paradise, che poi ecco, uscirà a gennaio-febbraio anche in sala tutta Italia. Il regista giovanissimo sarà anche lui qui a Roma e poi sabato e domenica è tutto concentrato alle opere italiane e cortometraggi e poi da lunedì abbiamo il RIF presenta di pomeriggio primo spettacolo alle 4 e il secondo alle 6 cortometraggi internazionali e documentari per poi passare allo spettacolo delle 8 o delle 10 dove in genere presentiamo i lungometraggi sia italiani che internazionali che stranieri.
Com'è stata la scelta artistica?
Abbiamo un team che mi aiuta a valutare le opere, riceviamo circa 2000 film da tutto il mondo, la maggior parte naturalmente dall'Italia, dalla Francia, dall'America, dall'Inghilterra, però ecco quest'anno per esempio abbiamo anche un film del Kazakistan, un altro film ucraino. La difficoltà è proprio nel selezionare perché noi di questi 2000 alla fine ne selezioniamo solo 85, quindi tantissime le opere che arrivano. Quindi ecco il lavoro che noi facciamo da giugno a settembre è quello di selezionare e di arrivare insomma a una rosa di 85 titoli, quindi un lavorone. Poi pensiamo che ci sia anche la sezione dedicata alle sceneggiature e ai soggetti, anche lì arrivano circa 200-300 opere, quindi anche lì abbiamo un comitato di lettori che valuta e legge, cerca di selezionare le opere di soggetto di sceneggiatura.
Com'è lo stato di produzione e diffusione del cinema indipendente?
Lo stato di produzione mi sembra abbastanza buono, anche perché vediamo che ci sono diversi incentivi sia dalle regioni che dal Ministero, dai comuni stessi. Quest'anno abbiamo anche diversi laboratori che sono stati fatti con il MIC e con il MIM, il Ministero della Cultura, problema rimane sempre la distribuzione. È difficile trovare poi delle sale disposte a distribuire le opere, però insomma alcune sale come il Cinema Aquila è abbastanza disponibile, anche la Sala Troisi, ospitiamo un documentario e diversi cortometraggi, però ecco, diciamo, il problema fondamentale è quello che poi tutti questi film che noi andiamo a presentare hanno difficoltà poi ad uscire in sala. Quindi è un lavoro veramente capillare, un lavoro veramente tosto che fa la produzione stessa, perché non riesce a trovare poi un distributore. I distributori, purtroppo per gli indipendenti, come ben sappiamo, sono propensi a distribuire quei film dove hanno poi un incasso certo, e quindi purtroppo è difficile poi andare a distribuire un film italiano, anche se di qualità insomma abbastanza buona, specialmente poi tanti con incentivi, con sovvenzioni dal Ministero, quindi da enti pubblici, e purtroppo poi sia la televisione pubblica sia le sale hanno difficoltà poi a presentarlo, insomma.
I riferimenti web per i dettagli del programma?
Il nostro sito web è fornitissimo, stavo vedendo proprio rispetto ad altri festival importantissimi in Europa, noi abbiamo le schede dei film con le sinossi, trailer, foto, biografia del regista, sia in italiano che in inglese. Riff.it, è possibile vedere anche il programma dettagliatissimo con tutte le 85 opere, gli eventi speciali, gli incontri. Sottolineiamo nel programma se ci sarà il regista in sala, se è in anteprima mondiale, perché quest'anno abbiamo, mi sembra di ricordare se non erro, 20 anteprime mondiali, 20 anteprime europee e il resto le altre 40, 50 sono tutte anteprime italiane, quindi un festival come di consuetudine dove presenta insomma opere poi recenti del 2023 di quest'anno e tutte le anteprime, quindi riff.it.
22esima edizione del Roma Independent Film Festival dal 16 al 24 novembre 2023. Un saluto e un ringraziamento al direttore artistico Fabrizio Ferrari. A presto!
Grazie, grazie a voi, ci vediamo al cinema. Ciao!
Con Cristina Piccino, una delle curatrici della 43esima edizione del Festival Filmmaker a Milano dal 17 al 27 novembre 2023, ben trovata.
Ben trovata a te, grazie, grazie di questa chiacchierata e buonasera.
Che cos'è, per chi non lo conoscesse, questo storico festival?
Filmmaker è un festival che si tiene appunto da lungo tempo. Quest'anno ritroviamo le sedi degli anni scorsi, ovvero l'Arcobaleno Film Center e la Cineteca Milano Arlecchino, mentre la sezione è già iniziata la scorsa edizione, dedicata alla realtà virtuale, sarà l'Anteo Palazzo del Cinema. Filmmaker è un punto di riferimento importante per chi vuole scoprire o riscoprire i nomi del cinema del reale, quelli di oggi ma anche quelli del passato, e al tempo stesso, anche grazie al concorso dedicato ai giovani sotto ai 35 anni, farci un'idea di quello che potrebbe accadere nel futuro.
Come si caratterizza questa edizione? Quante opere ci sono?
L'edizione di quest'anno avrà 48 titoli, di cui 21 in prima mondiale e 15 in prima italiana. Si caratterizza con l'idea, intanto sin dall'apertura, di dialogare anche con il mercato, scommettendo su un'autrice originale quale Alice Rohrbacher, con cui apriremo il festival il 17 novembre, presentando in anteprima La Chimera, il suo ultimo film che poi arriverà in sala. Ci è sembrata una scelta importante, giusta, perché è un'autrice di riferimento, perché appunto pensa che il cinema deve guardare la realtà e anche al tempo stesso inventare il mondo. Alice Rohrbacher per la prima volta incrocia un po' filmmaker e apre questo film e dialoga in modo molto forte, ricco e aperto con questa edizione che vuole essere sospesa fra documentario, realismo e sperimentazioni più libere e indipendenti.
Saranno presenti autori e autrici a presentare i loro lavori?
Sì, nel concorso internazionale avremo diverse autrici e autori che accompagneranno il loro lavoro. Il concorso internazionale è composto da 10 film, e anch'essi appunto sempre in anteprima in Italia oppure in anteprima mondiale. Avremo con noi ad esempio Sylvain George, che è stato il vincitore gestore della edizione 2022, che presenta il secondo capitolo del suo Nuit Obscure. Questa volta il titolo che si accompagna a Nuit Obscure è Au revoir, ici l'importune, in cui lui porta avanti questa ricerca di una forma estetica e politica per raccontare i migranti e quindi anche il nostro tempo. Siamo di nuovo a Melilla, che è una frontiera tra Europa e Africa, e questa volta al centro della sua narrazione ci sono i bambini, ed è molto interessante vedere come questi bambini, che sono soli e che cercano comunque di raggiungere l'Europa, al tempo stesso nelle loro traiettorie inventano quasi dei giochi per sopravvivere, che sono anche un capovolgimento di tutta la geografia del controllo di Melilla, dove appunto tenere a bada i migranti e far sì che non salgano sulle navi di nascosto ha trasformato anche la geografia cittadina. Abbiamo poi il secondo film di Elvis Gambino, un regista centrafricano, che si chiama Le Fardeau e che conferma la vitalità del nuovo cinema africano e che vuole confrontarsi senza stereotipi con la propria realtà. Al centro di questo film c'è una coppia che deve combattere con i tabù della realtà centrafricana, in quanto il marito è ammalato di AIDS. Avremo ospite anche Vani Khosnoudi, che è una regista iraniana della diaspora, molto attiva. In passato ha fatto un film dedicato alle rivoluzioni dell'Iran, dopo il quale non ha più potuto rientrare nel paese. Questo suo film breve si chiama Il Cinero, un cervo fantasma, ed è il tentativo di inventare un archivio su una leggenda che in Messico, dove lei ha vissuto a lungo, parla di molti migranti cinesi che sono morti nel deserto al confine con gli Stati Uniti in fuga dalle persecuzioni messicane ai primi del Novecento. Abbiamo anche un altro ospite, Khaled Abdulbaed, che è un regista siriano che vive però in Germania, e ci presenta Background, un film molto bello in cui costruisce un po' attraverso la storia del padre, che invece aveva studiato in Germania ai tempi della Germania Est, quando c'erano degli scambi fra i paesi dell'area socialista, ingegneria, mentre per lui appunto arrivare lì è stato ovviamente molto difficoltoso, e in qualche modo ne cerca le tracce nella Germania di oggi. Sempre nel concorso internazionale abbiamo due film italiani, uno di Samila Guadagnolo e Tiziana Doria, che si chiama L'album d'oro. È una sorta di fantasia in 16 mm e ci piace questa coincidenza di avere diversi film in 16 mm nell'anno che il 16 mm festeggia il suo centenario, e Banza Voice, in cui Lorenzo Casali, che è un filmmaker e un artista, racconta la caduta della fabbrica di motori Isotta Fraschini, lasciando le parole del racconto agli operai che vi hanno lavorato. Abbiamo ovviamente tutti gli ospiti del concorso Prospettive, dedicato agli Under 35, tutte opere presentate in anteprima mondiale, e quest'anno abbiamo ricevuto tantissimi film, tra cui anche i primi lavori di studentesse e studenti che vengono da altri paesi per studiare a Milano, e abbiamo scelto un film di una giovane studentessa dell'Accademia di Brera, Yi Chun Ma, che viene dalla Cina e che si chiama Buon Anno, in cui racconta un po' lo spesamento e anche il conflitto che c'è tra lei e la famiglia, che insiste perché lei torni, invece questo suo desiderio magari di vivere altrove. Abbiamo avuto molti film dalle scuole, dalla NABA, Accademia di Milano, dalla Civica Scuola di Cinema, ma anche dal Centro Sperimentale ed altre realtà. E quindi ci sembra che sia un bel modo per mettere insieme delle scoperte, delle possibilità di cinema sul futuro. Abbiamo poi un fuori concorso quest'anno particolarmente ricco, che comprende il nuovo film di Claire Simon, Notre Corps. Claire Simon verrà a presentarlo e terrà anche una masterclass il 27 di novembre. E poi Orlando di Paul Preciado, l'anteprima italiana di Sparta di Ulrich Seidel, che è stato un film molto controverso e che siamo felici di mostrare. Il nuovo film di Franco Maresco, Lovano Supreme, che racconta appunto un po' questa figura importantissima del musicista jazz che è John Lovano, e del resto il jazz per Maresco è uno dei grandi amori, e quindi l'incontro è particolarmente felice e riuscito. Leonardo Di Costanzo invece accompagnerà un doppio lavoro che ha fatto con dei giovani filmmaker, portandoli piano piano per mano nel loro primo confronto con la macchina da presa. Il lavoro si chiama Procida e raccoglie sotto la supervisione di Leonardo Di Costanzo e col tutoraggio di Caterina Biasiucci, Claudia Brignone e Lea Di Curzi, 12 ragazze e ragazzi che provano a costruire un racconto di Procida raccogliendo tante storie e tante voci. Sempre a Leonardo di Costanzo si deve l'accompagnamento nella loro prima volta dei giovani interpreti di Welcome to Paradise, che è invece un cortometraggio sviluppato e realizzato nell'ambito di Fare Cinema, il corso di alta formazione cinematografica della Fondazione Fare Cinema Bobbio, che è presieduto da Marco Bellocchio e diretto da Paola Pedrazzini. Sempre nel fuori concorso avremo Mattia Colombo e Valentina Cicogna con Sconosciuti Puri, la cui protagonista è Cristina Cattaneo, la direttrice dell'Abanoff di Milano, il laboratorio di antropologia e odontologia forense, che cerca di restituire un'identità a tutti quei morti che non ce l'hanno, a cominciare dai migranti. Si deve infatti a Cristina Cattaneo la ricostruzione di molte delle vittime del naufragio di Lampedusa del 2013. E abbiamo anche Bruno Bigoni, che nuovamente in un rapporto di accompagnamento incontra un drone collettivo di filmmaker molto attivo a Milano, il gruppo Maelstrom, e creano insieme questo quasi doppio film, film nel film, con tre ragazze che cercano di raccontare la resistenza in Val di Susa dalla parte delle donne e un'altra tipa che le filma al lavoro.
Ci dai tutti i riferimenti web per sapere i dettagli del programma?
www.filmmakerfest.com. Siamo anche su Facebook e su Instagram. Vorrei ringraziare Jacopo Uriani, che è l'autore dell'immagine di Filmmaker 2023, e Raddi Martino, che è invece l'autrice della sigla di Filmmaker 2023. Un'altra caratteristica importante dell'edizione è un dialogo con tante realtà. Una di queste è Book City, per la quale abbiamo pensato una sezione, La lunga vita delle parole, scrittori, romanzi e film, chiedendo a uno scrittore e a una scrittrice, Alessandro Pertante e Elena Janecek, di compiere il percorso inverso, cioè invece di parlare di un film ispirato a un romanzo, hanno scelto un romanzo che vorrebbero vedere trasposto in un film. Alessandro Bertanti ha scelto Meridiano di sangue di McCarthy e Elena Janecek ha scelto invece Il demone a Beslan di Andrea Tarabia e La buona condotta di Elvira Mugicic. Un'altra piccola cosa strana dell'edizione è il rapporto rinnovato con l'orario, e che dedicherà una notte il 24 novembre al festival, e a partire da un'iniziativa, da un progetto che abbiamo curato io e Fulvio Baglivi e che si chiama Strade Perdute. Abbiamo chiesto a 18 filmmakers di mostrarci una sequenza, un chat, un pezzo di montaggio che per una serie di scelte non sono entrati nel loro film, anche se erano delle sequenze che loro amavano molto. Hanno partecipato Silvan Giorgio, Leonardo Di Costanzo, Alberto Fasulo, Michelangelo Frammartino, Enrico Ghezzi, Alessandro Gagliardo, Carlo Interman, Alberto Momo, Giovanni Maderna, Ruth Beckerman, Claire Simon, Mauro Santini, Stefano Savona, che anche nella nostra giuria del concorso internazionale insieme a Marianna Schivardi e a Lucia Tozzi, Tonino De Bernardi e altri che sicuramente mi sono dimenticata.
43esima edizione del Filmmaker Festival a Milano dal 17 al 27 novembre 2023. Un saluto e un ringraziamento ad una delle curatrici, Cristina Piccino. Alla prossima!
Grazie, grazie a voi.
Con Mattia Mura, regista del documentario Breakfast Over the Bridge, in prima nazionale a Milano, alla Casa degli Artisti, venerdì 24 novembre 2023. Ben trovato.
Grazie, ciao Federico.
Cosa hai raccontato?
Io mi sono trovato per 3 mesi al confine fra Slovacchia e Ungheria, conoscendo la storia di questo ponte, che si chiama Ponte Maria Valeria, che è stato distrutto durante la Seconda Guerra Mondiale e non è stato più ricostruito fino al 2001. È un ponte sul Danubio e la storia, quando l'ho sentita, mi ha incuriosito moltissimo, perché intanto parla di un'Europa che è molto diversa da quella di oggi, perché praticamente il Danubio all'epoca era tutto in quel territorio parte dell'Ungheria. Dopo la Seconda Guerra Mondiale c'è stata proprio una divisione dell'Europa, dopo che ci sono stati gli accordi, i trattati, che hanno reso queste due città che si trovano ai lati del fiume del Danubio parte di due stati diversi. E con la distruzione del ponte non era neanche più possibile per le due città ai lati di questo ponte di trovarsi, di conoscersi, di avere degli scambi, laddove prima queste due città erano una città sola. Quindi ho raccontato la storia della distruzione e rinascita di questo ponte attraverso un esperimento artistico, una sorta anche di esperimento sociale, dove ho fatto una sorta di grande casting nelle due città, in Slovacchia e in Ungheria, ai lati di questo ponte Maria Valeria, e poi ho scelto una serie di coppie di sconosciuti che si incontrassero per una colazione sul ponte, e da lì ho dipanato la narrazione di questa storia.
Su quali elementi hai voluto incentrarla, quindi?
Ho fatto una grande ricerca sul tema proprio dell'identità anche ungherese, perché c'è una fortissima minoranza ungherese in Slovacchia che, a dispetto di questa distanza con il proprio paese natio, e a dispetto anche di una visione che non è strettamente correlata a quella del paese ungherese, ha mantenuto la propria identità. E quindi ero anche molto interessato a capire quali sono gli elementi centrali, appunto, dell'identità, così come noi la consideriamo. Quindi questo è stato un grande fulcro, però l'altro vero fulcro è proprio un messaggio positivo di pace, cioè di far sì che i ponti rimangano in piedi, perché è proprio un elemento fondamentale per prevenire il conflitto all'interno dei paesi, ma anche all'interno delle persone. Conoscersi e avere degli scambi, anche tra persone molto diverse, permette di non arrivare a delle fasi critiche di una certa condizione.
Che esperienza è stata la lavorazione del documentario?
Pazzesca, perché arrivato in questo territorio la popolazione ha risposto molto bene, cioè come se sentisse il bisogno di un progetto del genere. Quindi c'è stato un fortissimo coinvolgimento dei giovani e anche dei meno giovani del territorio, che si sono sia resi super disponibili alla partecipazione a questo progetto, ma in tanti casi mi hanno anche aiutato direttamente, cioè hanno preso parte all'attività di ripresa, a tutto quello che è il progetto, anche nei lati più tecnici. Tant'è che, arrivato là, io ho conosciuto un ragazzo ungherese che viveva in Slovacchia, che si chiama Matias, che è Mattia in ungherese, e è diventato poi il mio assistente alla regia, perché si è entusiasmato per il progetto e l'ha seguito così tanto, ed è nata anche una bellissima amicizia fra di noi, al punto che, appunto, è diventato in questi 6 mesi il mio assistente alla regia. E è stata un'avventura incredibile, perché ho scoperto una quantità di cose di cui non avevo nemmeno lontanamente idea, e invece c'è un tesoro nascosto di storie, di leggende, ma anche proprio di tradizioni che emergono in questo documentario.
Una comunità quindi con una predisposizione all'apertura.
Sì, sì, molto di più con una persona esterna come potevo essere io. Poi l'italiano è sempre un buon passaporto, ovunque tu vada, quando le persone sanno che sei italiano c'è un entusiasmo particolare che emerge. Però la mia condizione in quel caso è stata proprio particolare, perché lo stesso progetto proposto da un ungherese o da uno slovacco, in virtù anche di tensioni storiche che ci sono state fra questi paesi, avrebbe avuto una risposta diversa, ci sarebbe stata una diffidenza in più da parte loro. Tant'è che là ho parlato con un'altra artista slovacca che aveva provato per un progetto installativo su questo tema e non era riuscita, proprio per la diffidenza, in quanto lei era slovacca. Quindi la mia posizione fortunatamente ha permesso con più facilità di realizzare questo progetto, in una misura che è un po' controintuitiva, perché dici magari uno del posto l'avrei potuto fare con più facilità, e invece paradossalmente mi sono trovato delle porte più aperte proprio perché ero un estraneo.
Ci dai dei riferimenti web per saperne di più sul tuo lavoro?
Il mio sito è www.mattiamuravannuzzi.com. Questa proiezione farà parte di questo festival che si chiama Festival Maestrale, che è alla sua prima edizione. Tra l'altro è un festival legato all'arte e alla scienza, perché è organizzato da un'associazione che si occupa di ricerca contro la leucemia mieloide acuta, e quindi farà questa 4 giorni di performance artistiche e talk con dottori sulla medicina e sul rapporto tra medicina e arte, con l'idea proprio di costruire un ponte tra queste due realtà. E quindi anche quello è possibile trovarlo tramite www.festivalmaestrale.it.
Il documentario Breakfast Over the Bridge a Milano, la Casa degli Artisti, venerdì 24 novembre 2023. Un saluto e un ringraziamento al regista Mattia Mura. A presto!
Ciao Federico, grazie.
con Pepe Rovano, regista del documentario Un bastardo e l'eredità di Pinochet, a Roma, al Nuovo Cinema Aquila, martedì 28 novembre 2023. Ben trovato.
Grazie mille a tutti gli ascoltatori. Vi saluto qua proprio in Cile, il sud del mondo, iniziando, diciamo, l'estate primavera mentre voi a Lugdunum, no?
Cosa racconta il tuo film?
Il mio film racconta un percorso personale, familiare anche, durante 15 anni della mia vita. Io vivevo molti anni fa in Italia, a Ferrara, Emilia Romagna. Quando avevo 35 anni ho scoperto che era il figlio illegittimo, che sono figlio di mamma single, di un criminale della dittatura di Pinochet. Se potessi immaginare, forse che quello è stato fortissimo per me, perché non conosceva neanche il mio origine, mi hanno cambiato anche il nome. E quindi ho deciso di tornare in Cile. Vivevo in Italia da 10 anni, la mia mamma è italiana, quindi tornai in Cile per conoscere a questo uomo e vivere insieme a lui sui ultimi 5 anni. È stato un percorso molto difficile perché mi avvicinai a un criminale. E quindi quello è stato un po' la contraddizione, e quello è il viaggio che ti invito molti. Questa contraddizione umana di voglio conoscere al mio papà, voglio ascoltare la sua opinione, ma diciamo la sua verità. E tra l'altro io iniziai anche un percorso riparatorio con familiari delle vittime del mio padre. E quello anche molto, bueno, lo potessi guardare un po' sul film, infatti, come è questo percorso, cosa vuol dire. E poi io durante molto tempo mi ho sentito solo, veramente, come che era l'unico figlio dei criminali della dittatura che confrontava al suo padre, al suo, alla sua famiglia. E poi mi sono reso conto che non era l'unico in Cile. Quindi nasce un collettivo internazionale che si chiama Historias Desobedientes. Siamo figli, familiari dei criminali delle dittature, che tagliamo un po' il rapporto con le nostre famiglie e iniziamo una lotta per i diritti umani. E questo collettivo è presente non soltanto qua in Cile, sino che anche in Argentina, in Uruguay, in Paraguay, nel Brasile, in Spagna e adesso in Germania anche. Con familiari dei criminali che abbiamo tutto rapporti con loro, iniziamo un percorso giustamente riparatorio per la pace e per i diritti umani, principalmente, per il riconoscimento dei diritti umani e per la giustizia, ovviamente, a fianco ai familiari delle vittime.
Quante persone riunisce questo collettivo e da quanti paesi?
Il collettivo inizia nel 2017 in Argentina, a Buenos Aires, e poi si espande a diversi paesi di Latino America, sta in Cile, in Uruguay, in Paraguay, in Brasile, in Salvador. E poi attraversa l'oceano, diciamo, e arriva in Spagna con i figli giustamente dei franchisti, e arriva anche in Germania con i figli dei nazisti, i Anzi. E l'anno scorso ci hanno invitato giustamente per la prima riunione tra i figli di nazi con figli vittime della Shoah, con ebrei, giustamente. E quello è stato molto, molto figo, perché comunque siamo una nuova generazione, ovviamente. Sì. E questo fatto che sto parlando è molto interessante in questo periodo, in questa telefonata che stiamo facendo, per quello sono molto contento di che a Roma il 28 sia l'esibizione del mio film. Perché qua adesso siamo in una guerra, bueno, siamo in due guerre, siamo in tante guerre veramente, però quella che si avvicina un po' di noi in Ucraina, oppure quella che è Israele contro Hamas, ovviamente, che chiaramente soprattutto quella è un genocidio. Soprattutto purtroppo per il governo israeliano, questo film, Bastardo, l'eredità di Pinochet, propone un dopoguerra. Cosa succede giustamente nella società dopo che è stato questo conflitto, il genocidio oppure la guerra? Cosa pensa giustamente questa seconda generazione, la dei figli, che purtroppo dovranno giustamente combattere con questa storia durante anni e forse tra generazioni? E quello è il discorso che noi che in Storia Sovvediente facciamo anche. Non per il fatto di essere figlio di un criminale, tu devi appoggiare un crimine. In questo fatto io mi sa che è un po' aperta la scommessa per tutti. Che cosa faresti te se hai 35 anni, come me, scopri che il tuo papà, a quell'uomo che forse tu ami, un assassino? Cosa fai? Lo difendi? Rimani zitto, quindi in silenzio, non parli perché la vergogna è molto più forte? O lo confronti? Quella è una scelta ognuno può fare, secondo me tutte le scelte sono entendibili.
Come lo hai strutturato il documentario?
Il documentario inizia 14 anni fa, quando scopro giustamente che sono figlio di un criminale. Cioè, comunque il film non soltanto parla di questo, parla di altre violazioni di diritti umani anche. Io sono omosessuale e sono uscito dal mio paese giustamente perché in Italia non potevo vivere in quel tempo per il fatto di essere omosessuale, neanche in Cile. Comunque per quello purtroppo sono andato al mio secondo paese, da mia mamma, e anni che lì potevo vivere. Stiamo parlando del secondo governo Berlusconi, 2005 tipo. Io ho dovuto scappare dall'Italia, come tanti. Sono andato a vivere in Spagna, giustamente, perché tanti italiani che ci abbiamo ritrovato là, non per il fatto che non vogliamo bene l'Italia, la vogliamo abbastanza bene, per il fatto di essere omosessuali. In quel tempo non poteva vivere in Italia, con una omofobia terribile, veramente. E quindi ti parla di tante cose. Io alla fine del film sono rifiutato per il mio padre, non per la mia posizione contro i crimini dell'umanità o contro la sua condanna, perché mio padre è un condannato, sino che mi hanno rifiutato per il fatto di essere omosessuale. Quindi torniamo un po' allo stesso problema. Non è che tu sei un violatore dei diritti umani soltanto perché hai partecipato in una guerra oppure in una dittatura militare. Sei violatore anche di altri diritti umani, come lasciare i figli, prendere alle donne come oggetti sessuali e poi diventare tutti i giorni omofobo. E quindi purtroppo questa storia parla di tante cose, giustamente. Parla un po' chiaro giustamente il fatto di essere figlio di un condannato per violazione dei diritti umani, però parla di tante violenze anche sociali.
Ci dai dei riferimenti web per sapere di più del tuo documentario?
Abbiamo un sito web, www.bastardofilm.cl, e poi abbiamo su Instagram bastardofilm. Adesso sono contentissimo che sarà a Roma il 28 di novembre e poi il 24 di novembre, 4 giorni prima, sarà a Viña del Mar, un festival in Cile, e poi il 12 e 13 di dicembre faccio la prima avant-première latinoamericana al Festival de La Habana.
Il documentario Un bastardo e l'eredità di Pinochet a Roma, Nuovo Cinema Aquila, martedì 28 novembre 2023. Un saluto e un ringraziamento al regista Pepe Rovano. A presto!
A presto, un saluto a tutti i romani e andate a guardare Bastardo, perché siete tutti, siamo bastardi.
Il regista Tino Franco, da poco scomparso, sul suo documentario Percepire l'invisibile, che sarà proiettato in un tributo a lui a Roma, al Nuovo Cinema Aquila, lunedì 27 novembre 2023. Ben trovato!
Ciao Federico!
Di cosa si tratta?
Raccoglie un'esperienza di quasi 4 anni di lavoro dell'Associazione Culturale dei Blue Studios, che in questi ultimi anni ha fatto parecchio lavori con le scuole di formazione di giovani filmmaker. Abbiamo cominciato facendo quella maledetta cosa che si chiama formazione scuola-lavoro, che poi si è trasformata perché l'abbiamo anche reinterpretata noi, cercando di non solo dare delle indicazioni culturali, ma facendo proprio fare praticamente un lavoro sul campo ai ragazzi delle scuole. Per questo poi nelle attività ci siamo avvicinati anche a un istituto della ASL, il Dipartimento di Salute Mentale. In realtà sono loro che ci hanno cercato sapendo che facevamo questa attività culturale e abbiamo cominciato dal 2017 a collaborare a un tavolo delle associazioni di quartiere. Noi siamo in Prati e anni fa si fece un tavolo delle associazioni. Tutta questa esperienza in realtà poi a un certo punto è stata vanificata dal Covid, cioè dal problema del rischio contagio, e quindi dal 2020 praticamente ci siamo tutti congelati, non abbiamo potuto fare più attività di associazione perché si dava come indicazione il fatto che non ci si poteva proprio incontrare, cosa che per noi era fondamentale, cioè condividere l'esperienza di una proiezione o di un workshop o di un dibattito era totalmente illegale. E a questo punto ci siamo praticamente fermati, però eravamo andati molto avanti con questo gruppo di questo Dipartimento di Salute Mentale di via Antonino Di Giorgio, con il quale avevamo fatto un laboratorio di sceneggiatura che era arrivato alla definizione proprio di un cortometraggio. Quindi abbiamo mancato l'obiettivo, cioè quello di realizzare un piccolo audiovisivo con gli utenti del Dipartimento del Centro, e questo era un po' frustrante. In più il fatto dell'isolamento, abbiamo cercato di forzare un po' la mano. E una volta che abbiamo fatto un primo vaccino, tutti quanti, tutti tamponati, abbiamo dato proprio vita a quella che era un'idea che tra l'altro era venuta dagli utenti. Gli utenti avevano suggerito un'idea che non era poi il racconto della loro condizione, ma allora avevano notato una cosa generale, che poi è l'invisibilità. Nel senso che loro, invece di raccontare il loro disagio, o meglio, hanno metaforizzato il loro disagio, però l'hanno allargato a tutta una fascia di popolazione, cioè a tutti quelli che non hanno lavoro, che sono precari, che vivono nell'indigenza, agli anziani. Cioè hanno tentato di raccontare, secondo me ci sono riusciti, anche con una certa leggerezza, con una sorta di messa in scena comica, la loro condizione, che poi è anche un po' la nostra, diciamo la verità.
Come è strutturato il lavoro?
È stato un work in progress veramente, cioè nel senso, noi abbiamo cominciato, come ti dicevo, già dal 2017 a frequentare questo gruppo. Questo gruppo in realtà era già molto preparato, acculturato, non so come dire, sono dei cinefil, erano abituati ad andare al cinema, poi quando il cinema si sono chiusi non ci sono potuti andare, allora comunque si attrezzavano con i DVD, e il percorso terapeutico era vedere un qualunque film. Molti film erano film di cassetta, di grande attrattiva, spettacolare, eccetera, e fare una riflessione e trovare anche il piacere del prima e del dopo la visione del film, cioè il fatto di stare insieme era la cosa importante, il fatto di riunirsi intorno alle immagini, cosa che poi appartiene anche a me, insomma, alle persone che fanno parte dell'associazione, perché noi abbiamo sempre cercato di promuovere l'aspetto del piacere della visione, insomma. E quindi il fatto di incontrarli è stato molto stimolante, perché abbiamo visto dei veri appassionati. Dopodiché hanno seguito un corso che noi facciamo normalmente, tenuto da Matteo Martone, che è un interno della Fiction della RAI, che si dedica a questi percorsi culturali con l'associazione del Blue Studio. E quindi abbiamo portato avanti proprio una scrittura, una sceneggiatura. Avevamo questa sceneggiatura pronta, però appunto è cominciato la pandemia e quindi ci siamo dovuti bloccare.
Ci dai tutti i riferimenti web per saperne di più?
C'è una cartella stampa che abbiamo fatto con grande fatica. Un vero sito non c'è ancora, ti dico, però abbiamo una prima, perché poi l'abbiamo girato, appunto, l'abbiamo post prodotto. Tra l'altro è un prodotto proprio professionale, perché è un lavoro di equipe, c'è stato molto lavoro anche di 3D, cioè abbiamo fatto una cosa di livello alto, insomma. E poi tra l'altro abbiamo le musiche originali, abbiamo fatto un grande lavoro, per cui la sceneggiatura che loro hanno prodotto praticamente mi è stata consegnata, e io ho agito come un professionista, come sono. Quindi abbiamo tentato di realizzare le loro idee, e non erano facili, perché la loro idea vedeva il protagonista che, a seconda di quello che gli succedeva, ovvero se trovava lavoro o non trovava lavoro, diventava visibile agli altri oppure invisibile. Ed era questo il tema che loro volevano portare, cioè il fatto che loro si sentono invisibili, perché nella maggior parte dei casi non lavorano. Tra l'altro la loro condizione di disabilità li porta a essere visti anche con una certa paura, perché tra tutte le disabilità quella mentale è quella che fa più paura. Però ecco, al Casa del Cinema venerdì alle 18, spero che a loro gli vada di raccontare qualcosa di questa esperienza, che non è un'esperienza raccontata in maniera drammatica, insisto, è anche leggera come racconto, voleva anche far sorridere, e forse ci siamo riusciti, non lo so, insomma, spero che questa prima visione, alla quale poi seguiranno altre, permetta prima di tutto di squarciare un po' un velo, perché di solito appunto chi incontra queste persone si gira dall'altra parte, ecco.
A presto!
Grazie a te, Federico, grazie.
Il regista Tino Franco, da poco scomparso, sul suo documentario Percepire l'invisibile, che sarà proiettato in un tributo a lui a Roma, al Nuovo Cinema Aquila, lunedì 27 novembre 2023. con Teresa Paoli, regista del documentario Plastica Connection. Ben trovata.
Grazie, buongiorno a tutti e a tutti.
Cos'è questa storia?
Plastica Connection racconta come i diritti ambientali siano connessi in modo assolutamente diretto con i diritti umani. L'abbiamo visto con i nostri occhi raccontando il viaggio della nostra plastica. La nostra plastica che non sappiamo gestire e che va ad inquinare e distruggere altri territori lontani migliaia di chilometri da noi. Noi in particolare l'abbiamo visto in Turchia.
Com'è nata questa ricerca?
Questa docu-inchiesta nasce per Presa Diretta, il programma di approfondimento di Riccardo Iacona. Noi sempre, ogni volta che ci accingiamo a programmare, a decidere che cosa raccontare, partiamo dai dati, studiamo tanto. Ecco, ci sono alcuni dati che ci hanno letteralmente scioccato rispetto alla plastica, non siamo i primi a raccontare il mondo dell'inquinamento da plastica, e abbiamo deciso di affrontarla. Abbiamo fatto un po' di ricerche, abbiamo capito che c'erano delle storie ancora non raccontate e che riguardavano soprattutto la dispersione dei rifiuti di plastica all'estero e dei veri scandali dal punto di vista sia ambientale che dal punto di vista della nostra responsabilità. E poi anche altre storie che sempre riguardano questo elemento, questo materiale geniale che però in questo momento è diventato una vera minaccia per noi, per l'umanità e per le persone che poi subiscono questo inquinamento.
Quali luoghi avete scelto?
Siamo partiti naturalmente dall'Italia per raccontare sia a Caivano in provincia di Napoli, sia a Palermo con i vari esperti, per raccontare come questo materiale geniale è difficile poi da trattare una volta che diventa rifiuto. Ci siamo accorti per esempio che solo il 9% di tutta la plastica mondiale è riciclata e questo ci ha fatto davvero pensare. E allora poi abbiamo seguito alcune tracce, alcune inchieste di Human Rights Watch e siamo andati in Turchia in particolare, ad Adana, che è nel sud ovest della Turchia, dove sono concentrate la maggior parte delle aziende di riciclo turche. Lì ci siamo resi conto che noi sapevamo che poteva esserci la plastica europea trattata male in Turchia. Con nostra sorpresa, le prime discariche che abbiamo visto erano piene di plastica nostra, nostra italiana intendo, che era andata lì per essere riciclata, quindi non per essere smaltita, per essere riciclata. Invece l'abbiamo trovata in discarica informale, bruciata anche, con danni veramente terribili per la popolazione locale, perché queste aziende, non potendo riciclarla perché non hanno i nostri standard, noi chiudiamo gli occhi, la mandiamo là, ma quelle aziende lì non sono preparate a riciclarla. E in più, essendo strutturalmente non riciclabile, perché noi non lo sappiamo, ma la maggior parte della plastica che noi produciamo non si può, cioè tecnicamente sì, ma non è economicamente sostenibile riciclarla, che fanno? La bruciano, provoca rughi tossici. Questo che significa che noi, insieme alla nostra plastica, noi europei in particolare, stiamo esportando là, non solo in Turchia, un pezzo della nostra terra dei cuochi. Questo per noi è sconvolgente. E l'abbiamo visto lì con gli studiosi turchi. Ci sono vari attivisti del luogo che lottano contro questo sistema che è veramente malato e tossico.
A proposito di esportazioni, la plastica ormai arriva ovunque, anche nei paradisi terrestri.
Assolutamente, è stata trovata plastica ovunque. Oltretutto c'è una cosa importante che abbiamo anche cercato di raccontare nella nostra inchiesta, che è più ampia, che è andata in onda a Presa Diretta e che è fatta, le vorrei citare, le mie colleghe, da Paola Vecchia, Eleonora Tundo e Daniela Cipolloni, con il filmmaker Fabio Colatto, e per quanto riguarda Plastica Connection la montatrice Daniela Mancinelli. Ecco, questa plastica, una volta che noi la disperdiamo nell'ambiente, che viene dispersa, rimane in eterno, ma non significa che non sia indistruttibile, anzi spesso e volentieri si riduce in micro pezzettini più piccoli di 5 mm. Ecco, questi pezzettini noi li ritroviamo ovunque. Li hanno trovati in alta quota, in Artico. Ovviamente i nostri oceani sono pieni di microplastiche. Queste microplastiche poi, questo emerge all'inchiesta di Presa Diretta, ci sono indietro, anche se pensiamo di averle disperse chissà dove, averle esportate via. Poi ci tornano perché tornano in acqua e arrivano attraverso l'alimentazione, attraverso quello che respiriamo, arrivano nel nostro sangue. Questo è un dato scientifico, perché negli ultimi 2 anni le università di tutto il mondo hanno iniziato a studiare questo fenomeno. Cioè la plastica ormai è dentro di noi.
Che soluzioni hai trovato nel tuo viaggio?
A presa diretta, naturalmente, cerchiamo sempre di essere costruttivi. Ci ha depresso un po', perché il fenomeno, non ce ne rendiamo conto, ma è immenso e riguarda tanto anche la responsabilità delle nostre istituzioni, dei nostri governi, e qui arrivo alle soluzioni, perché finché sarà più economicamente importante produrre plastica con i combustibili fossili, petrolio e gas, continueranno a produrlo, perché le aziende che producono plastica monouso, io sto parlando soprattutto di plastica usa e getta, quella degli imballaggi, perché poi c'è plastica di cui non possiamo fare a meno. Ecco, queste aziende fanno i miliardi di profitti in questa plastica che ha la vita di pochi secondi nelle nostre case. Quindi servono leggi. In questo momento, anzi è appena terminato una importante riunione del Comitato delle Nazioni Unite intergovernativo per pensare a un trattato globale sulla plastica, che tratti la plastica non soltanto come rifiuti, ma nell'intero ciclo di vita. Ecco, addirittura è l'ONU che se ne sta occupando, perché da soli possiamo fare poco. Naturalmente noi abbiamo raccontato alcune soluzioni e le abbiamo raccontate anche in un libro che è uscito che si chiama Mal di Plastica, edizioni Dedalo. Riguardano i consumi individuali, certo possiamo fare a meno di qualche imballaggio, possiamo avere consapevolezza di quali sono riciclabili e quali no, possiamo cambiare le nostre abitudini di vita, senza dubbio, e riciclare, mi raccomando, quello non c'è dubbio, sono le famose 3 R, ridurre la plastica, riutilizzarla e riciclarla. Poi devono essere le leggi, ci deve essere un accordo sistemico per costringere le aziende a produrre meno plastica, e sto parlando della plastica inutile, non di quella essenziale.
Ci dai tutti i riferimenti web per saperne di più sul tuo lavoro?
Innanzitutto Plastica Connection è tratto dall'inchiesta Mal di Plastica, che potete trovare su web, su RaiPlay naturalmente, per RaiPlay. E poi per quanto riguarda tutto quello che abbiamo raccontato in puntata, oltre alla docu-inchiesta Plastica Connection, potete trovare nel libro Mal di Plastica, edizioni Dedalo, collana sotto inchiesta di Riccardo Iacono.
Il documentario Plastica Connection. Un saluto e un ringraziamento alla regista Teresa Paoli. A presto!
Grazie, grazie a tutti.
Con Umberto Migliaccio di Todomodo Produzioni per presentare la campagna di crowdfunding relativa al documentario La nostra isola e il mondo intero. Umberto, ben trovato.
Ciao, buongiorno Federico, ben trovato a te.
Partiamo dalla realtà Todomodo Produzioni, raccontiamola.
Io insieme a Claudio Di Mambro e a Luca Mandrile formiamo la Todomodo Produzioni, siamo sostanzialmente un sodalizio che va avanti da più di 20 anni e che ha realizzato una dozzina di documentari sia autoprodotti sia su commissione. Diciamo, i temi che noi preferiamo trattare sono temi un po' di nicchia, in cui normalmente i riflettori del sistema mediatico non arrivano, per cui abbiamo fatto 4 documentari sull'antifascismo, abbiamo fatto un documentario su Piero Ciampi, un documentario sulla periferia di Roma, su Tiburtino Terzo, documentari sulla migrazione. Noi chiamiamo i nostri lavori come documentari d'incontro, cioè cerchiamo di portare lo spettatore senza tanti filtri a diretta conoscenza delle storie o delle realtà che vogliamo raccontare.
Questo nuovo progetto?
È un progetto che sostanzialmente segue un lavoro che è uscito un anno fa, che si chiama Voci dal Confino e che raccontava la storia della colonia confinaria dell'isola di Ponza che c'è stata sotto il regime fascista. E questo documentario racconta in parte quella di Ventotene, però nella sua specificità, cioè mentre per Ponza la specificità della colonia di confino è stata la grande solidarietà che c'è stata tra la popolazione locale, gli abitanti dell'isola di Ponza e gli antifascisti e i confinati che sono stati mandati lì dal fascismo, per Ventotene la specificità è l'internazionalismo, quindi c'è un focus sui combattenti di Spagna, e la nostra intenzione all'interno del documentario è di seguire una rotta mediterranea della libertà, cioè una lunga resistenza, una lunga militanza che è iniziata con la guerra di Spagna, anche prima della guerra di Spagna, ma di cui la guerra di Spagna è stato un episodio chiave. Poi molti antifascisti italiani volontari che hanno combattuto in Spagna contro il franchismo, dopo la sconfitta vennero mandati al confine politico a Ventotene, e poi da Ventotene alcune figure, una tra queste Federico Svabba, furono invece protagoniste della resistenza, in particolar modo delle quattro giornate in Napoli. Il film racconterà tutto questo movimento tra Barcellona, Ventotene e Napoli.
Qual è stato il vostro viaggio di ricerca?
È stato confrontandoci con l'AICVAS, che è l'Associazione Italiana dei Combattenti Volontari Antifascisti di Spagna, che è un'associazione che esiste ancora, e proprio per approfondire questo tema dell'internazionalismo. Siccome alle storie dei combattenti di Spagna ce ne sono moltissime, che sono dei romanzi, storie picaresche, ricche di avventura, ricche di quello che dovrebbe essere, tra virgolette, la militanza antifascista, insomma, ci è sembrato molto interessante scegliere alcune di queste storie per mettere insieme un progetto che desse uno spaccato di quella che è stata la militanza in Spagna. Tu pensa che nella guerra civile spagnola andarono a combattere volontari da oltre 53 paesi, quindi diciamo, è un evento epocale. Insomma.
Che impressioni avete rispetto all'internazionalismo oggi?
Diciamo che soffre un po', se noi pensiamo purtroppo alla questione palestinese, il genocidio che è in corso a Gaza da più di un mese, e che ad esempio sì, nel nostro paese c'è molta solidarietà dal basso, ma non c'è nessunissimo interesse da parte di nessuna istituzione, di nessuna, neanche partito politico ufficiale, e di quelli che sono seduti in Parlamento, e che il governo addirittura si è astenuto su una risoluzione dell'ONU, dal mio punto di vista facendo proprio una scelta anticostituzionale, visto che l'Italia ripudia la guerra come strumento di risoluzione delle controversie internazionali. È proprio una scelta costituzionale quella di votare a favore di un cessate il fuoco per la salvaguardia della vita umana. Quindi sono momenti in cui noi lo vediamo, insomma, la revanche fascista in tutta Europa, ma in tutto l'Occidente, è in corso da diversi decenni, trova pochi ostacoli, e una delle battaglie da compiere è la battaglia storico-culturale. Non tanto per andare lì a mettere i puntini sulle i o fare gli scolaretti dell'antifascismo, ma proprio per recuperare quelle che sono le motivazioni autentiche di una rivolta che riguarda in primo luogo l'essere umano, il restare umano. Questo è in primo luogo l'antifascismo, è l'opposizione di chi ha una visione umana della società rispetto a chi ce l'ha una di distruzione della vita. Quindi l'internazionalismo, per quanto insomma i movimenti di base provano ad essere vivaci, vive una stagione un po' nera, come tutto l'antifascismo in generale.
Ci dai tutti i riferimenti web per la campagna, ricordando che è su Produzioni dal Basso?
Sì, allora, la campagna è su Produzioni dal Basso, basta cercare il progetto La nostra isola è il mondo intero. Si può quindi sul sito di Produzioni dal Basso vedere il link al promo e leggere in modo dettagliato il progetto. Il progetto è coordinato dal punto di vista produttivo, esecutivo, insomma, dell'organizzazione, da un'associazione che si chiama Le strade nella storia, che appunto si occupa di divulgazione storica in strada, soprattutto anche nella città di Roma, e quindi lì si possono trovare sia i nostri riferimenti che i riferimenti al documentario. E poi c'è la nostra pagina Facebook, Todo Modo Produzioni, dove anche lì insomma c'è sia quello che abbiamo fatto finora, ci si può tenere aggiornati sulle proiezioni che abbiamo fatto e che faremo, e anche lì insomma si potrà seguire l'andamento della campagna di Produzioni dal Basso.
La campagna di crowdfunding per il documentario La nostra isola, il mondo intero. Un saluto e un ringraziamento a Umberto Migliaccio di Totomodo Produzioni. Alla prossima!
A presto, Federico.
Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste, l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.